Bene, sapete tutti come funziona.
Houston, abbiamo un problema.
Vadi, contessa, vadi!
Ciao a tutti gli ascoltatori di Zapping, benvenuti a questa puntata. Qui parla Lina.
E qui Samuele, benvenuti a tutti.
E salutiamo il nostro regista. Ciao Emma, grazie per tutto il tuo lavorone. Bene, eccoci qui a questa puntata. Oggi di cosa vi parliamo? Allora, facciamo una breve introduzione, no? Noi parliamo sempre di Oscar, chi ha vinto? E ha vinto quello, ha vinto quell'altro. Il dibattito è sempre su chi ha vinto, chi ha... Ma per una volta, no? Concentriamoci un po' su quelli che hanno perso. Poverini, noi siamo dalla parte degli emarginati, degli umili, no, vabbè, scherzo. Però, Samu, tu sai più o meno come sono nati gli Oscar?
Aspetta che mi metto in modalità Piero Angela. Allora, l'Accademia è
No.
nata nel 1927 e come scrivono sul sito ufficiale, la loro mission è quella di riconoscere e sostenere l'eccellenza nelle arti e nelle scienze cinematografiche, ispirare l'immaginazione e connettere il mondo attraverso il mezzo cinematografico. Questo è
Bene,
quanto hanno detto.
30, ha giudicato, ha passato l'esame con il massimo dei voti. A parte gli scherzi, tutto nacque da una cena a casa di questo tizio, penso sia famoso, in realtà, vabbè.
Conosciamo tutti. Allora, capo della MGM.
Sì, il famosissimo Louis Mayer, Alina Boomer, che non lo conosce qua, parentesi, sorvoliamo. Lui e i suoi ospiti parlarono della creazione di un gruppo organizzato a beneficio dell'industria cinematografica. Poi, una settimana dopo, ha invitato 36 persone provenienti un po' da tutti i rami creativi dell'industria e cenarono all'Ambassador Hotel di Los Angeles per ascoltare la proposta di fondare questa Accademia Internazionale delle Arti e delle Scienze Cinematografiche.
E la prima cerimonia degli Academy Awards fu un semplice banchetto che si tenne nel 1929 presso la Blue Room del Roosevelt Hotel, in cui c'erano 270 partecipanti.
Esatto, e diciamo che se io ho trovato qualche immagine, no, in giro e sembra proprio che festeggiano un banchetto, un simposio, quindi sembra proprio una festa.
Erano in realtà 270 invocati ad un matrimonio.
Sì, esatto, poteva sembrare benissimo un'immagine di un matrimonio. Comunque, dando un po' di nomi, diciamo che nella storia degli Oscar sono rimasti tre film famosi. Che si portarono a casa i famosi Big Five, ovvero vinsero l'Oscar per il film, per la regia, attrice protagonista, attrice, attore protagonista e sceneggiatura. Quindi sono tre, e se non li sapete adesso ve li dico quali sono: Il silenzio degli innocenti, poi Accadde una notte nel 1935, e poi il terzo, Qualcuno volò sul nido del cuculo del 1976. E poi da quel momento in poi, cioè, Il silenzio degli innocenti, se non sbaglio, è stato l'ultimo a prendere i Big Five, ma non sono stati più assegnati tutti e cinque a un unico film. Però noi parliamo sempre di Oscar, no? Ma qual è la differenza tra Oscar e festival, i vari festival che si fanno di Cannes, di Venezia, no? I famosi.
Beh, gli Oscar non sono un festival cinematografico, invece i festival del cinema sono un'altra cosa. Infatti, parlando di quelli importanti e prestigiosi, come possono essere il Festival di Cannes o la Mostra di Venezia, in questi appuntamenti esistono gli organizzatori che ogni anno scelgono un presidente di giuria e i giurati che valuteranno il film. Esiste una selezione dei film che vengono accettati per concorrere e spesso i film in concorso vengono presentati in anteprima mondiale proprio in quelle situazioni, prima che tutto il mondo possa vederli.
Esatto, ed è proprio come se fosse, cioè, il festival è proprio l'idea di festa, di banchetto, di simposio, in cui c'è proprio questo clima festivo in cui vengono mostrati film, tutto il mondo dello spettacolo si incentra sugli attori, sui vestiti, sulla moda, su vabbè, ecco, tutto, è tutta una grandissima festa, un po' meno tecnica ma più celebrazione, mentre l'Oscar c'è proprio un'accademia dietro hollywoodiana. Con delle organizzate in maniera forse un po' più formale, hanno magari, ecco, semplicemente scopi diversi, però poi onestamente sono lontani dai festival i premi Oscar, perché poi non esiste nei premi Oscar una giuria che cambia ogni anno, ma al massimo vengono invitati nuovi membri a far parte di questa accademia e quindi poi si ritrovano a parlare, a consultarsi dei film, voto segreto, eccetera, una cosa tutta bella serie. Comunque, dato che abbiamo nominato prima Il silenzio degli innocenti, adesso ascoltiamo una canzone del film e poi ci risentiamo qui, e la canzone è Goodbye Horses di Q Lazarus. Eccoci qui dopo aver ascoltato questa canzone. Noi stavamo parlando, oggi abbiamo detto, dedichiamo la puntata ai perdenti degli Oscar, poverini. E in particolare, vabbè, abbiamo un po' introdotto cosa fosse l'Oscar, la differenza con i festival. E niente, cos'altro aggiungiamo, Samu?
La conseguenza del traguardo degli Oscar però è da ritrovarsi non solo nella promozione della serata stessa e dei film che vedono partecipi vincitori degli Oscar, ma nella percezione che il grande pubblico ha di questi premi e soprattutto nei confronti di chi li vince o di chi, nel caso di questa classifica, non li vince.
Esatto, certo, perché poi no, ci sentiamo sempre persone che dicono ma no, ha vinto quel film, non se lo meritava, cioè, si sente sempre un po' di critica. E poi l'elenco degli illustri non vincitori degli Oscar magari sarebbe anche abbastanza lungo e noioso, però noi ve ne citiamo alcuni che adesso entriamo nel dettaglio, che veramente non hanno vinto Oscar dei loro film più importanti, tra cui Chaplin, Bergman, Hitchcock, Kubrick, Sergio Leone. Se ne sono ritornati tutti un po' delusi dopo la serata Oscar.
Esatto, direi di cominciare con la lista. Allora, Oscar a Chaplin, In tempi moderni, no. Il grande dittatore ebbe 5 nomination, però nessuna statuetta. Ebbe solo un Oscar per la miglior colonna sonora nel 73 per Le voci della ribalta, film di 21 anni prima, bloccato in patria ai tempi del McCarthy.
Esatto, poi invece a Bergman andò anche peggio, perché per lui 9 nomination tra il 1960 e il 1984 per il miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura originale, ma alla fine non vinse nessuno tra questi, se non uno degli Oscar alla memoria, insomma un po' il premietto di consolazione della serie, diciamo, e lui alla fine non andò neanche a ritirarlo.
Invece Orson Welles è un altro di quelli che ha letteralmente modificato il mondo di fare cinema quando aveva appena 25 anni. Andò in nomination come regista, attore e sceneggiatore di Quarto Potere, vincendo la statuetta per quest'ultima categoria, quindi quella di sceneggiatore, assieme all'oggi famoso Mankiewicz, per gli amici Mank.
Esatto, però poi dopo quello nessun altro film, nemmeno una nomination, fino a poi l'Oscar del 1971, sempre con Bergman, e come Bergman non si presentò proprio a ritirare, preferendo mandare un video di ringraziamento dove diceva di essere in Spagna a lavorare, e invece non era così, perché era proprio a pochi passi da Los Angeles, però non ha voluto presentarsi, diciamo.
Invece, per quanto riguarda Stanley Kubrick, ebbe 13 nomination per 5 opere nelle categorie miglior film, regia, sceneggiatura e bla bla, effetti visivi, e che fu l'unico, quest'ultimo degli effetti visivi, che vinse grazie a 2001, Odissea nello spazio.
Esatto.
Questo è strano, perché Stanley Kubrick comunque è noto per ciò che ha sfornato, se ne esce che è solo per gli effetti visivi.
Già. Poi noi ne abbiamo parlato come uno dei film di Cinemast di Odissea nello spazio. Insomma, è un film che ha fatto la storia. Solo effetti visivi, povero regista. Ci sta che uno, ecco, ci rimanga un po' male. Poi anche Hitchcock fa parte di questo bel elenco, perché anche lui ricevette 5 nomination, 0 statuette. Ha vinto un solo Oscar, ma sempre della stessa serie premio di consolazione alla memoria di questo Irving Thalberg, che non so cosa in realtà chi sia, però vabbè, è un premio. E lui andò a ritirarlo, questa è una curiosità interessante, ma fece il discorso di ringraziamento all'epoca più breve di sempre, cioè una volta che è salito sul palco ha detto solo grazie.
Hitchcock era un simpaticone. Comunque chiudiamo questo triste elenco con il nostro Sergio italianissimo Sergio Leone, uno che il cinema lo ha insegnato anche agli statunitensi, che ancora oggi provano a imitarlo. Però per lui niente, 0 statuette, 0 nomination e nemmeno un Irving Thalberg o un onorario come per gli altri. Nulla.
Già. Vabbè, comunque, ascoltiamo adesso una canzone che è stata al primo posto in tutto il mondo dopo aver vinto l'Oscar, una di quelle famose canzoni note per aver vinto l'Oscar, che è Raindrops Keep Falling on My Head di B.J. Thomas.
Raindrops are falling on my head. And just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Ed eccoci qui dopo aver ascoltato questa canzone famosa per aver vinto gli Oscar. E vabbè, allora stavamo facendo una serie di elenco, no, di registi che se ne sono andati a mani vuote dagli Oscar. E ad esempio possiamo farvi un paio di riferimenti, esempi. Uno è stato quando ha vinto come miglior film agli Oscar Com'era verde la mia valle di John Ford, ed è stato l'anno in cui è uscito il film Quarto Potere, e tutti parlavano di questo Quarto Potere. È stato molto atteso, molto criticato, molto piaciuto, però alla fine l'Oscar l'ha vinto quell'altro di John Ford, nulla a togliere.
Esatto, invece un altro esempio è quando nel 1981 l'Oscar al miglior film venne assegnato a Gente Comune di Robert Redford. In nomination c'erano anche Toro Scatenato di Martin Scorsese e The Elephant Man di David Lynch. E il film di Redford era senza dubbio toccante, fortemente concentrato sulla recitazione e le emozioni, ma tra i tre citati è davvero quello che ha lasciato il segno. Chi capisce quelli degli Oscar?
Esatto, ma alla fine noi dobbiamo un po', cioè abbiamo capito, diciamo, facendo un po' di analisi, che l'Oscar è il miglior film, è da intendersi non tanto come il miglior film in assoluto, bensì direi film che meglio esprime il concetto di cinema che Hollywood vuole far conoscere quest'anno, o che meglio rappresenta un messaggio da mandare al resto del mondo. E quindi mettendo in evidenza soprattutto magari le tematiche affrontate, ma non tanto, ecco, diciamo il più famoso, il miglior fatto, eccetera eccetera.
Sì, sono d'accordo, mi sembra una lettura corretta, ci sta. E bene, direi di finire qui la puntata. Vi diamo appuntamento per le prossime puntate. Con questo chiudiamo. Ciao.
Ciao.
Bene, sapete tutti come funziona.
Houston, abbiamo un problema.
Vadi, contessa, vadi!